Capitolo undicesimo. Che donna straordinaria, simpatica, degna di compassione, egli pensava uscendo con Stepan Arkadyc all'aria gelida. Beh, via, te l'avevo detto, gli disse Stepan Arkadyc vedendo che Lievin era completamente conquistato. Sì, rispose Lievin, una donna straordinaria, non solo intelligente ma tanto cordiale, fa una gran pena. Adesso, con l'aiuto di Dio, presto s'accomoderà tutto. Eh sì, non giudichiamo prima del tempo, disse Stepan Arkadyc aprendo lo sportello della carrozza. Addio, non facciamo la stessa strada. Senza smettere di pensare ad Anna, a tutti i discorsi più semplici che c'erano stati con lei, e ricordando intanto tutti i particolari dell'espressione del suo viso, sempre più immedesimandosi nella posizione di lei e provandone pena, Lievin giunse a casa. A casa Kuzma riferì a Lievin che Caterina Alexandrovna stava bene e che solo da poco erano andate via le sorelle dalla signora e gli diede due lettere. Lievin, proprio lì in anticamera, per non dimenticarsene poi, le lesse. Una era di Sokolov, l'amministratore. Sokolov scriveva che il frumento non si poteva vendere, offrivano soltanto 5 rubli e mezzo, ma il denaro non si sapeva più dove prenderlo. L'altra lettera era della sorella. Lo rimproverava che il suo affare non si fosse ancora risolto. «E vendiamo per 5 rubli e mezzo se non ne danno di più», decise immediatamente Lievin con straordinaria facilità la prima questione che in altri tempi gli sarebbe parsa così difficile. «È sorprendente come io qui sia sempre occupato», pensò a proposito della seconda lettera. Si sentiva colpevole di fronte alla sorella perché finora non aveva fatto quello di cui ella lo aveva pregato. «Oggi di nuovo non sono andato in tribunale, ma oggi poi non c'era proprio tempo». E stabilito che l'avrebbe certamente fatto l'indomani, andò da sua moglie. Andando da lei, Lievin percorse rapidamente col pensiero tutto quello che era passato in quel giorno. Tutta la giornata era passata in discorsi. Discorsi che aveva ascoltato o ai quali aveva partecipato. Erano tutti su argomenti tali che se lui fosse stato solo in campagna non se ne sarebbe mai occupato, ma qui erano molto interessanti. E tutti i discorsi andavano bene, solo in due punti non andavano bene. L'uno era quello in cui lui aveva parlato del Luccio, l'altro quello in cui qualcosa non andava nella tenera pietà che egli aveva provato per Anna. Lievin trovò la moglie triste e annoiata. Il pranzo con le sorelle sarebbe riuscito allegro, ma avevano aspettato lui, l'avevano aspettato tanto, poi tutte avevano preso ad annoiarsi. Le sorelle se n'erano andate e lei era rimasta sola. «Beh, e tu cosa hai fatto?» Ella domandò guardandolo negli occhi che brillavano in maniera particolarmente sospetta. Ma per non impedirgli di raccontare tutto, ella nascose la propria osservazione e ascoltò con un sorriso d'approvazione il racconto di come egli aveva passato la serata. «Sai, sono stato molto contento d'aver incontrato Vronsky. Mi sono comportato con disinvoltura e semplicità con lui. Capisci, ormai cercherò di non incontrarmi mai più con lui, ma perché questo disagio finisse?» disse, ma ricordatosi che egli, cercando di non incontrarsi mai più, era andato immediatamente da Anna, arrossì. «Ecco, noi diciamo che il popolo beve. Non so chi beva di più, il popolo o la nostra classe. Il popolo almeno alla festa, ma...» Ma a Kitty non interessava affatto ragionare su come bevesse il popolo. Ella vedeva che egli arrossiva e desiderava sapere perché. «E poi dove sei stato mai?» «Stiva mi ha supplicato con straordinaria insistenza di andare da Anna Arkadyevna». E detto questo, Lievin arrossì ancora di più, e i suoi dubbi sul fatto se avesse fatto bene o male ad andare da Anna furono definitivamente risolti. Adesso sapeva che non avrebbe dovuto farlo. Gli occhi di Kitty si dischiusero e scintillarono in modo particolare al nome di Anna, ma fatto uno sforzo su di sé, ella nascose la propria agitazione e simulò. «Ah!» disse soltanto. «Tu, non è vero, non ti dispiacerai che io sia andato. Stiva mi ha pregato e Dolly lo desiderava», continuò Lievin. «Oh no», disse, ma nei suoi occhi egli vedeva uno sforzo su di sé che non gli prometteva nulla di buono. «È una donna molto simpatica, molto, molto da compatire, buona», egli diceva parlando di Anna, delle sue occupazioni e riferendo quello di cui lo aveva incaricato. «Già, si intende, è molto da compatire», disse Kitty quando egli ebbe finito. «Da chi mai hai ricevuto una lettera?» Egli glielo disse e, credendo al suo tono calmo, andò a spogliarsi. Tornato, trovò Kitty sulla stessa poltrona. Quando le si avvicinò, ella lo guardò e scoppiò in singhiozzi. «Cosa? Cosa?» egli domandava, sapendo già da prima cosa. Tu ti sei innamorato di quella donna disgustosa. Ti ha affascinato. L'ho visto nei tuoi occhi. Sì, sì. E che ne può venir fuori? Al club hai bevuto, bevuto, hai giocato e poi sei andato? Da chi? No, partiamo. Domani io parto. A lungo Lievin non poté calmare la moglie. Finalmente la calmò quando le confessò che il senso di pena unito al vino l'avevano messo fuori di strada e che egli aveva ceduto all'abile influenza di Anna e che l'avrebbe evitata. La cosa che egli confessava più sinceramente era che, vivendo così a lungo a Mosca, passando il tempo soltanto a far discorsi, a mangiare e a bere, era divenuto un insensato. Parlarono fino alle 3 di notte. Soltanto alle 3 si rappacificarono e riuscirono ad addormentarsi.